15. Eccoci qua.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora, ben ritrovati. Siamo partiti un po' in ritardo questa mattina, perché qualcuno non ci dice ha preso i topi, il sottoscritto si è svegliato un po' tardi, comunque va bene, adesso siamo qua e cominciamo subito a recuperare il tempo perduto. Un attimo che mi organizzo per...
E intanto ne approfittiamo per ricordare a tutti di mettere like per quanto sostenerci, ecco, lo metto anche io. Vai Franz.
Ok, ricordo che tutto quello che vi sto mostrando adesso lo ritrovate nella descrizione del video di YouTube, quindi sia quello che chi ci ascolta, e anche su Facebook, chi ci ascolta in podcast oppure su Twitch, dove questa descrizione non c'è, può sempre andare qui a recuperarla, dove c'è non solo la descrizione, ma tutti i link alle notizie che la nostra redazione ha selezionato. Cominciamo dalla situazione dei vari fronti, così come viene indicata dall'Istituto per lo Studio della Guerra, quotidianamente. Allora, come loro indicano nella zona Donetsk e Luhansk, che però sono le due oblast, i due oblast che la Russia intende, nei suoi intenti conquistare completamente, hanno fatto progressi marginali a sud ovest di Lysychansk. Ricordiamo, lo faccio vedere, penso qua, che in linea di massima i russi sono ancora confinati a nord dal fiume, quelli che non sono riusciti, quelli che non sono riusciti ad affrassare già mesi fa, anzi combinando un notevole disastro per loro. Forse lo si vede ancora meglio qui, ok. Questa però la mappa è una buona mappa, ma un difetto di avere tutti i nomi in cirillico, quindi facciamo fatica poi a ricalibrare le posizioni e trovare in realtà i russi stanno avanzando da sud, quindi all'oblast di Lysychansk, e quindi chiuderanno sicuramente questa zona qui, che però è abbastanza piccola. Stiamo parlando di un fronte che, se lo andiamo a misurare, sono, vediamo un po', 13 km. Quindi questa è una zona abbastanza piccola, quello che diceva anche Tom Cooper l'altro giorno. Stiamo parlando di un quadrato che è di, in generale, questa parte qui di 9 km per 6. Ecco, qui è tutta concentrata l'attività, moralmente, artiglieria, eccetera. E i guadagni marginali sono in questa zona qui, nella zona sud-est. Per il resto cercano di avanzare, mentre, e ecco, annuncia in effetti, come dicevo ieri, che probabilmente hanno usato per la prima volta i sistemi di missilistica HIMARS forniti di recente, dove sono arrivati i primi, ma altri ne arriveranno, per colpire un deposito di munizioni russi a circa 60 km a est. Diciamo che l'unico modo per colpirlo, oggi come oggi, non è l'artiglieria tradizionale, che è anche quella russa, arriva a 20 km, alcuni anche 40, ma diciamo, sono più rari. L'artiglieria che gli è stata fornita, tradizionale, che è stata fornita, arriva a 40, ma questa qua può arrivare ad 80, anche a 300, ma i missili, il sistema è lo stesso, però a seconda dei missili che ci metti dentro, no? Usano quelli che possono arrivare a 60, hanno colpito un deposito di munizioni. A Kharkiv ci sono attacchi localizzati, ma senza successo, e quindi diciamo la situazione lì è abbastanza stabile. Nell'asse meridionale invece le forze russe continuano a concentrarsi sulla difesa di quello che hanno, e le controffensive ucraine stanno facendo alcuni successi, perché pare, quindi per autodichiarazione, gli ucraini dicono che hanno liberato diversi insediamenti e villaggi non identificati durante, cioè non il loro nome, con nome, diciamo così, generico. Quindi i russi comunque continuano a sparare artiglieria su varie città come Kherson, eccetera. E gli ucraini hanno continuato la controffensiva Snake Island per contrastare il controllo russo sul Mar Nero, che è una cosa molto importante. La notizia di ieri che ha colpito un po' tutti è che è stato una serie di missili, ha colpito un centro commerciale in una zona residenziale di Kremenchuk, che è una zona al centro dell'Ucraina. Lo si dovrebbe vedere, vediamo un po', eccola qua, ecco, questa è la notizia con la fotografia di fianco sgranolata volutamente, perché allora pare che all'inizio si parlava di alcuni morti, ma era un centro commerciale frequentato solitamente da un migliaio di persone, quindi la cosa sta avendo anche un eco internazionale, perché è chiaramente un crimine voluto. Adesso si tratta di capire se, visto che i missili russi a quanto pare hanno un grosso problema di raggiungere il bersaglio, quindi sparano e poi magari arrivano anche qualche chilometro di distanza, se è un atto voluto o se è un caso, però diciamo la responsabilità è sempre di chi spara e di chi ha iniziato la guerra, quindi non ci sono scuse. Nelle aree occupate dalla Russia, quindi tutte quelle in rosso nelle mappe che facciamo vedere, i russi stanno cercando di convertire l'economia verso il rublo e stanno pagando, dando 10.000 rubli praticamente a tutti o quasi tutti, in modo da creare un'economia basata sul rublo e per sostituire la valuta originale dell'Ucraina. Stanno intanto sequestrando i istituti bancari, quindi siamo alla rapina ormai, certo, d'altronde sono lì, e emettono carte salariali russe a coloro che lavorano nelle imprese che sono state cooptate dalle autorità di occupazione. Usciamo dal rapporto ISW, veniamo alle stesse notizie, ma di fronte Ucraina. Zelensky ha definito questo attacco russo centro commerciale come uno degli atti terroristici più provocatori della storia europea. Dalla Russia abbiamo...
Franz, ti interrompo soltanto un attimo, pare ci siano dei rumori di uccelli un po' forti.
Yashin, un oppositore politico che parla apertamente di guerra in Ucraina e probabilmente usando dei social o altre cose. Non ho letto la notizia, ma allora Medvedev, quello che adesso sta cercando di apparire come falco, l'intrusione di uno Stato NATO in Crimea sfociata per la terza guerra mondiale.
Va bene. Franz, scusami.
Quindi già Russia.
Franz, mi senti? Si
è attaccato la Lituania a causa delle restrizioni al transito verso Kaliningrad. Va bene, ok, ma attacchi di hacker li stiamo osservando un po' in tutta Europa.
Scusami se ti interrompo, mi senti?
Quindi in Svizzera diverse volte capita che non funzioni il sistema di pagamento. Ed è una cosa abbastanza rara, sono abbastanza solidi, quindi può capitare una volta in 10 anni che c'è un difetto e che il sistema si blocca, però che ti capiti praticamente quasi tutti i giorni e vai a pagare e non riesci a pagare, vuol dire che c'è qualche cosa sotto, qualche tipo di attacco, diciamo. Andiamo al mondo, quindi le notizie che non riguardano direttamente l'Ucraina. Allora, anche se magari molte sono correlate, abbiamo il ministro della difesa inglese Ben Wallace, che vuole che il budget della difesa venga portato al 2,5% del PIL entro il 2028. E la NATO aumenta a 300.000 il numero delle truppe in stato di allerta. Okay. Il G7 stringe sulla Russia, sul tavolo stoppa l'import di oro e tetto il prezzo del petrolio. Allora, quanto riguarda l'oro, qua c'è qualcuno che continua a scrivermi, ma io immagino già chi sia. Ok, non lo so.
Sono io, Franz, perché...
Non lo so, in questo momento non ti sento, ok, però dopo vediamo. Finiamo un po' qui.
Abbiamo un problema audio.
Per quanto riguarda l'oro, da quello che ho letto è che si parlerà solo dell'oro di nuovo conio, cioè esiste una massa di aurea circolante, per cui gli scambi si muovono anche perché ci sono le orificerie, eccetera. Il blocco dovrebbe riguardare tutto quello che viene fuso e prodotto dal momento in poi. Credo che forse se non ti funziona l'audio, esci e rientra, che te li faccio rientrare io, se mi senti. E là. Un attimo. Ah, io non vengo sentito. Ok. Allora. Aspetta, sì, beh, in effetti, forse era per questo, e come al solito dimentico il... Va meglio adesso? Aspetta che vi do un'occhiatina a cosa dice la chat. No. Un attimo. Va meglio adesso, scusate. Oh, è un problema generale. Ottimo, oh, ok. Io mi dimentico sempre, il microfono è su un braccio girevole, no? Di quelli come certe lampade, no? Okay? Mi dimentico di rimetterlo davanti, nessuno mi dice niente e non lo so. Ok, andiamo avanti sul discorso. Allora, mi stavo dicendo dell'oro, dal punto di vista tecnico è complicato bloccare l'oro in quanto tale, in quanto bisogna andare a vedere, l'oro va e viene per lavorazioni e per tante altre cose, quindi lo stop andrebbe calibrato, e mi sembra che vogliano fare così, da quello fuso dopo la decisione di bloccarlo, e bisogna chiaramente controllare la provenienza, perché possono arrivare dell'oro dall'Inghilterra, che magari veniva poi dagli Emirati Arabi, che a sua volta l'avevano preso dalla Russia, quindi sarà un po' complesso vedere, ma penso che tutto sia funzionato, controllato. Vedremo. Dai, che è tornato Andrea. Adesso funziona, Andrea?
Okay. Io ti sento perfettamente adesso.
Allora, andiamo avanti. Riparte il dialogo sul nucleare tra Iran e USA con la mediazione della UE. La nuova legge inglese per modificare gli accordi post-Brexit con l'Irlanda del Nord passa alla Camera dei Comuni, poi magari qui Andrea avrà qualche cosa da dire più in precisazione. Qui si dà la notizia della morte di Leonardo Del Vecchio, imprenditore e fondatore di Luxottica. Il capo della protezione civile non esclude il riazionamento diurno dell'acqua in Italia, anche qui c'è una notizia da dare. E la Germania è pronta a sostituire artefatti sottratti alle ex colonie in Camerun, Namibia e Tanzania, che erano le colonie tedesche. Per il Covid andiamo verso una proroga dell'obbligo di mascherina al lavoro anche dopo il 30 giugno. Sull'economia, le borse UE chiudono in ordine sparso aspettando il forum BCE. Milano intanto chiude a quasi meno 1%, 0,9%. Ecco, queste sono tutte le notizie che abbiamo preparato così. Adesso comincia la parte più chiacchierata, con le notizie dai giornali stranieri, italiani, e poi magari con qualche considerazione finale.
Perfetto.
Passo la linea ad Andrea e tolgo la mia condivisione.
Perfetto, allora, mentre vado a condividere faccio un piccolo soundcheck, chiedo a Franz se ci sente bene e chiedo anche agli amici.
Non ti sento, eppure il mio volume è buono. E
allora, a me da quel 15...
gli spettatori sentono il... Andrea? Vedo, chiedo qui agli amici...
Qui chiediamo Marco Vallerga, Zeta, Stefano Cecchi. Ci okay, sentite?
Allora sono solo io che non sento, d'accordo.
Ah,
allora,
perfetto, perfetto.
Dai Andrea.
Allora io intanto procedo e allora io direi aprirei sul nostro Reuters prima di andare ai giornali internazionali e Reuters apre su, diciamo, i soccorsi scavano per cercare i sopravvissuti dopo che i missili russi insomma, colpiscono un centro commerciale ucraino. Quindi, diciamo, è il focus anche di Reuters oggi è sull'assalto di cui Franz vi ha raccontato. Un altro articolo interessante che qui segnalo, anche se in realtà si dà sempre spazio a qualsiasi cosa dica Medvedev, è che Medvedev ha di nuovo dichiarato che qualsiasi intervento NATO, qualsiasi partecipazione della NATO sulla Crimea soprattutto, potrebbe portare alla terza guerra mondiale. E per il resto, uno degli altri temi molto caldi della giornata internazionale di oggi è il tema della Corte Suprema americana che ha sostanzialmente sentenziato su Roe versus Wade, che era una delle. Diciamo che era una sentenza che in America, l'effetto di questa sentenza in questo caso è che si rimette agli stati di decidere sulla legislazione per l'aborto, sull'aborto, e non diventa più un tema federale. La cosa sta creando enormi polemiche negli Stati Uniti. A proposito di questo, insomma, il New York Times ha un ottimo approfondimento non solo sulla questione tecnica, ma proprio sugli effetti che sta avendo nel paese questa cosa. In particolare, vi leggo il titolo del New York Times. Innanzitutto i gruppi pro aborto negli Stati Uniti iniziano, insomma, iniziano a combattere nei vari stati. Il ruling, la decisione della Corte Suprema che inverte, che diciamo, che come possiamo dire, che ribalta Roe versus Wade, che era questa sentenza, inizia un percorso da costa a costa di cause civili e di battaglie politiche per la legislazione. Addirittura giudici in Louisiana e Utah hanno temporaneamente bloccato l'applicazione dei ban, dei divieti, cioè dei divieti di aborto. Quindi un altro dei temi fondamentali in questo caso qui è che le compagnie iniziano a elaborare policies, politiche legate all'aborto dei propri dipendenti, perché ovviamente essendoci a questo punto ed essendoci poi in futuro stati che possono praticare dove si può praticare l'aborto e stati dove non si può praticare, alcune compagnie stanno iniziando a creare dei pacchetti che coprono, diciamo, le spese di trasporto, di spostamento dei dipendenti. Questo sarà un tema da seguire perché crea enormi polemiche e questo fa il palio con le indagini che co si continuano a fare sul 6 of January e quindi sull'assalto a Capitol Hill. Andiamo poi sulla stampa inglese. La stampa inglese, e poi parliamo anche dell'articolo di cui parlava prima Franz sull'Irlanda del Nord, ma prima vi leggiamo un po' The Guardian e le altre prime pagine inglesi. Al di là della tematica sportiva, su cui non ho approfondito, quindi su questo mi taccio, e il Guardian apre sulle prospettive di sciopero crescono, mentre i medici cercano di avere di fare un accordo che aumenti del 30% i salari. Quindi in questo caso, diciamo, l'associazione britannica dei medici sta sostanzialmente facendo pressioni sul governo, minacciando lo sciopero per avere un piano che aumenti del 30% gli stipendi nei prossimi 5 anni. E Gordian cita ovviamente anche l'assalto al centro commerciale a Kremenchuk. Il Times piuttosto, non cita invece questo tema dei medici, ma innanzitutto cita Bojo, quindi Boris Johnson, che dice Putin pagherà per questa barbarie, per questa barbarie, e cita anche la notizia di cui poi parleremo dopo, ma se, penso se ne sia già parlato, forse già ieri, Franz, che la NATO adesso, diciamo, sostanzialmente arriverà ad avere in allerta fino a 300.000 truppe, passando dalle 40.000 del passato, un altro dei
Sì.
grandi risultati di Putin. Che è stato quello di.
Vedo che adesso dormi funziona, quindi vi sento. Sì, era solo scollegato il wifi della cuffia. Vedo che anche a livello nei vari giornali, questa è una delle notizie molto più
così da enfasi questo discorso delle, sì, delle truppe 300.000 in allerta della NATO. Adesso sto guardando il giornalone parte internazionale, devo dire che anche qui quasi tutti danno questo,
assolutamente,
questo, o questo oppure al missile che sventra il supermercato nel centro dell'Ucraina.
Esattamente, per esempio questo viene citato anche da Reuters. Reuters lo consigliamo un po' sempre a tutti perché comunque è un'agenzia di stampa e tendono a coprire quasi tutti i temi importanti, quindi segnalo che su Reuters c'è un articolo NATO to boost troops on high alert to over 300,000, che è abbastanza asciutto, ma è un buona sintesi della situazione. E, altrimenti ne ha parlato anche Andrea Gili sui suoi social e ci racconta insomma un po' la tematica. Andiamo avanti sul Financial Times. Ho saltato il Daily Telegraph, che comunque apriva su altre tematiche interne di carattere economico. Anche qui il Financial Times, pur essendo financial, apre proprio sulla NATO che rinforza il fianco orientale aumentando le forze fino a 300.000, con Stoltenberg che appoggia, che Stoltenberg è il NATO chief, come qua viene definito, quindi il direttore della NATO e il segretario, credo si dica, backs full defense, quindi la massima difesa. E l'altro tema, e qui lo cito perché la situazione in Gran Bretagna è piuttosto esplosiva, anche i barristers, quindi gli avvocati, sono in sciopero sul tema del salario. Quindi diciamo, se oggi leggete i giornali britannici, anche il Times, in realtà si parla appunto di o di scioperi o di lotte, diciamo, intraparlamentari su richieste di sgravi fiscali, eccetera, eccetera. È una cosa che chi ci ascolta avrà notato questi giorni, insomma, la stampa, in queste ultime settimane, proprio in realtà la stampa britannica è molto concentrata su tematiche interne legate a difficoltà economiche, ma soprattutto alla reazione popolare, ma come vedete non solo popolare, ma anche di classi sociali elevate, come avvocati e medici, insomma, intorno a tematiche economiche. Apriamo invece su Libération, come sempre purtroppo non abbiamo le prime pagine disponibili dalla Francia a quest'ora. Libération si concentra su due cose. Innanzitutto, e oggi devo dire appunto anche con questo titolo che vi sto per dire, si disegna insomma un affresco abbastanza fosco dal punto di vista economico-sociale, l'infanzia, gli asili sono orfani di personale, quindi qui la prima pagina di Libération è su un tema di economia interna e penuria di personale, e l'altro invece è summit in Baviera del G7 alla ricerca di alleati nel corso del summit in Germania. E prima di quello della NATO che si apre martedì, gli alleati del G7 hanno riaffermato il loro impegno in favore dell'Ucraina, lanciando anche dei segnali ai paesi tentati dalla neutralità o tentati dal sostenere addirittura la Russia. E Le Monde invece apre su un altro tema economicamente preoccupante per la Francia. Il ministro delle finanze Bruno Le Maire inizia insomma a tirare il campanello d'allarme per il fatto che adesso praticamente il tasso i tassi di interesse sono molto più alti e che prendere denaro in prestito è molto più impegnativo. Quindi all'indomani di elezioni dove Macron ha vinto, ma ha vinto una vittoria di Pirro, ci ritroviamo anche con il ministro delle finanze che suggerisce una certa calma dal punto di vista del bilancio. E si segnala inoltre un'inchiesta molto interessante, cito soltanto il titolo: alla frontiera con la Turchia dei migranti arruolati di forza, con la forza, dalla polizia greca per sostanzialmente cacciare altri migranti. Questa è un'inchiesta che trovate su Le Monde di oggi. E per quello che riguarda invece la Spagna, io qui ho avuto poca
scusa Andrea, questo discorso, prego, dei migranti vedo che sta riesplodendo un po' dappertutto, sì, oltre a quello, sì, che è successo a Ceuta. Vedevo prima, leggendo i giornali americani, che in Texas sono stati trovati 46 presunti migranti morti vicino al confine, quindi è successo, sì, qualcosa anche lì.
Ti confermo, non l'avevo coperto, che lo volevo citare alla fine, ma visto che me ne dà la possibilità, lo copriamo adesso e vi torno sul New York Times, che aveva un articolo su questo tema. ecco qua, at least for, almeno 46 migranti trovati morti in una, sostanzialmente in un furgone, il trailer sarebbe tipo in un camper a San Antonio. Più di 12 sopravvissuti sono stati portati all'ospedale e il guidatore sembra aver abbandonato, insomma, il furgone a causa di una heat wave che sarebbe, insomma, certo, di un'ondata di caldo. E qui sembra, qui c'è un articolo, in realtà sono dei live updates, quindi potremo seguire nei prossimi giorni questa cosa. Comunque sia, si dice appunto che potrebbe essere uno dei death toll, quindi uno dei bilanci di morti peggiori degli ultimi anni, diciamo, in tema di immigrazione. Io purtroppo adesso New York Times che mi sta rigettando perché non ho la subscription, però dovresti riuscire a leggere almeno gli update fondamentali. E allora, andando avanti, El País apre, qui vediamo se si parla di migranti, ma in realtà no, diciamo il titolo centrale di El País è la NATO moltiplica le sue truppe nell'est per fermare Putin, con una foto dei leader del G7 di ieri a Elmau in Germania. Altro, la Russia attacca il centro commerciale pieno di civili. Quindi oggi il paese soprattutto si concentra su questo, ma si cita, e a questo punto ne approfitto, l'opposizione, si cita anche il tema migratorio, l'opposizione chiede a Sanchez spiegazioni per la tragedia a Nador, quindi l'esecutivo diciamo non sostanzialmente qui dice evita di dare la colpa a Rabat, quindi al governo marocchino, per la morte, per i morti nella valle di Melilla. Quindi gli approfondimenti qui in questo caso li trovate anche sul Paese, e Il Mundo apre specificamente invece sul tema dell'immigrazione con un approfondimento, cioè un'intervista alla ministra della difesa Margarita Robles, e qui dice bisogna essere estremamente duri in tema di immigrazione, perché dietro ci sono le mafie. L'Africa non solo sta soffrendo di una tremenda carestia, ma l'espansione della Russia, ma anche delle conseguenze dell'espansione della Russia e del desarrollo, sarebbe l'avvio, ma in realtà della crescita dell'integralismo. E allo stesso tempo qua si cita anche un discorso di fiducia degli spagnoli nei confronti della NATO. Secondo un sondaggio, qui chiaramente non citato nel dettaglio dal titolo, la Spagna ha oltre l'83% dei suoi cittadini che crede e ha fiducia nella NATO. E andiamo poi avanti sulla Germania, poi magari sul tema dell'immigrazione, se non abbiamo altro, proviamo a dedicare qualche minuto alla fine e sulla tragedia che c'è stata a Melilla. E il titolo del Frankfurter Allgemeine è molto molto forte, perché qui Zelensky dice la Russia è la più grande organizzazione terroristica del mondo. Questo qua chiaramente è il commento di Zelensky in seguito all'attacco al centro commerciale di Kremenchuk. Altro approfondimento che cui dedico oggi l'attenzione, ma immagino, Franza, che abbiate dedicato attenzione anche voi negli ultimi giorni, è sul letteralmente qui l'articolo dice io voglio giocare a hockey. In realtà è una citazione della telefonata che ci sarebbe stata fra Putin e Macron pochi giorni prima dell'assalto russo all'Ucraina. Quindi qui avete un approfondimento dove vengono commentati i passi fondamentali, e qua vi cito anche il sottotitolo, diciamo la descrizione dell'articolo, che dice si mostra quanto poco interessasse al Cremlino di parlare di soluzioni pacifiche. Questo è fondamentale per capire che, diciamo, i complessisti in realtà non tengono conto del fatto che i russi avevano già idea di cosa fare, di come agire, e sapevano già che tutti i tentativi di pacificazione da parte delle potenze occidentali, ma anche della stessa Ucraina, sarebbero stati vani di fronte alle mire russe. E qui invece abbiamo un approfondimento nel Süddeutsche Zeitung su come Putin ha reagito al summit del G7. In realtà qua si dice in particolare il presidente della Russia era assente nel MAO, ma è ancora comunque molto, molto presente. Quindi, e si cita anche il suo annuncio, diciamo, il suo annuncio che avrebbe potuto qui fornire testate nucleari alla Bielorussia, è il suo messaggio al G7 in questo caso. Quindi, come vedete, i giornali comunque tedeschi che noi citiamo, Frankfurter e Süddeutsche, giorno dopo giorno sono sempre estremamente concentrati più sull'internazionale che non sulle tematiche interne. E allora, apriamo poi velocemente su Medusa. Io vi ricordo che c'è sempre anche la versione inglese di Medusa, cui potete accedere, anche se normalmente, diciamo, ha più approfondimenti e meno notizie, per questo di solito apro sulla Russia. Per esempio, una delle...
Riesci a mettere il link nella chat pubblica, così tutti lo vedono, lo possono memorizzare e seguire, se già non l'hai fatto in passato, ecco, ma hai giusto per ripetere.
Allora, vi metto Medusa in inglese. Allora, vi ho messo il Medusa in inglese, come ho appena postato, non so se Fabio, che ho appena visto in background, lo può mettere in evidenza. Questo qua invece è il... Però ovviamente qui lo faccio giusto vedere per chi ci guarda, chiaramente voi avete sempre qui in alto a destra N, e vi arriva, diciamo, tutto l'approfondimento in inglese. Qui a questo punto andiamo sull'inglese direttamente, se volete, anche perché i due articoli che cercavo sono stati già tradotti, che a volte c'è un po' di ritardo. Innanzitutto qui Medusa cita Argentina e Iran fanno application per raggiungere i BRICS, quindi i paesi sono il Brasile, Sudafrica, Russia, India e Cina. Quindi c'è un approfondimento su questo tema che, devo dire, Medusa, avendo una prospettiva, diciamo, non filoputiniana, forse filo occidentale, ma comunque non del tutto occidentale, chiaramente ha un tipo di agenda diverso, ed è molto interessante leggerlo anche nel quotidiano. L'altro titolo che volevo citarvi, ovviamente, Medusa cita anche l'attacco a Kremenchuk, quindi al centro commerciale ucraino assaltato dai missili russi. Il titolo, secondo me, qui è importante, è No Strategic Value, quindi non c'era nessun valore strategico nel fare questo bombardamento. Ovviamente la cosa sarà dibattuta dai russi stessi, ma Medusa apre specificando che è un attacco in qualche modo gratuito. Andiamo a vedere invece di cosa parla la stampa, diciamo, russa generalista, mettiamolo così, come sempre Kommersant, per chi non lo vede con me, anzi adesso ve lo metto anche direttamente in inglese così riuscite a guardare i titoli, apre sempre su un box nero con operazione militare in Ucraina, di solito ha tre notizie in sovrimpressione. In questo caso qui si parla soprattutto della, qui si cita l'ambasciatore della, questo credo sia la Repubblica di Donetsk, ha annunciato che c'è stata l'evacuazione di altri 150 civili da Azov, quindi da Azov a Severa Donetsk, e per il resto non si cita il tema dell'assalto al centro commerciale, almeno io lo stavo cercando prima e non sono riuscito a trovarlo. Vediamo sulle breaking news, perché è sempre interessante vedere se ci sono, e qui non lo vedo. Si parla di Moody's e del tema della, ovviamente del default tecnico della Russia. Questa qua è una cosa citata anche da Medusa Russa, quindi è un tema a cui viene data molta importanza. Però è interessante vedere appunto che Medusa apra soprattutto sul tema della tragedia di Kremenchuk, mentre il giornale Kommersant, insomma, si occupa tendenzialmente di altro, pur avendo, come possono guardare coloro che stanno vedendo in questo momento il video, notizie di attualità di tutti i tipi, dall'America all'Indonesia addirittura. Quindi credo sia molto rilevante guardare cosa vedono in questo momento, in questi giorni, i russi. Allora, visto che sulla stampa internazionale siamo finiti, anzi chiedo scusa, forse mi sono anche trattenuto un po' troppo, andiamo sui nostri giornali nazionali e partiamo. Se la pubblicità mi invade lo schermo, mi chiedo scusa, ma il giornale a volte fa qualche scherzo. La Repubblica, resa dei conti a destra, questo è l'impatto delle amministrative, duro scambio di accuse fra i leader dopo il disastro elettorale. Meloni chiede un vertice perché ci sono troppi litigi, mentre Berlusconi dice si vince solo con candidati moderati. Invece Provenzano dichiara il PD è uscito dalle ZTL, ora dia risposte alla rabbia sociale. E ovviamente poi Repubblica cita anche il centro commerciale colpito dai missili russi e qui subito apre sul fatto che G7, Draghi e Biden danno l'ok al tetto sul petrolio, che è un altro dei temi di cui credo si parlerà nei prossimi giorni. Andiamo poi a vedere Corriere e la Stampa.
Il Corriere della Sera nella tua, forse dovresti fare
Infatti stavo facendo un refresh per più perché mi aveva destabilizzato proprio questo, Franz, perché mi trovavo libero e la Stampa vicini. Ecco qua il Corriere, grazie Franz, e centrodestra la resa dei conti, quindi si cita quello che, di cui la Repubblica anche parlava, Meloni attacca Salvini per il flop di Verona, quindi parliamo ovviamente delle conseguenze, come dicevo prima, delle amministrative, il PD teme per la tenuta del M5S ed esalta il modello Tommasi. Per modello Tommasi si intende il successo del sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ex calciatore, che era candidato in una lista di centrosinistra, qui correggetemi se sbaglio, perché non sempre seguo la politica delle amministrative così in profondità. E la Stampa apre su Nuovo Ulivo contro il populismo con un'intervista a Enrico Letta. Enrico Letta in una frase disegna un piccolo programma: il successo va oltre i partiti, subito salari più alti, cuneo fiscale e ius scholae, che suppongo si interisca... sono abituato alla pronuncia romana del latino, quindi il latino medievale sarebbe ius scholae. Non mi iniziamo a fare subito le correzioni nei commenti perché non è il caso, quindi ius scholae suppongo ci si riferisca a una versione dello ius soli simile a quello dello ius culturae, quindi all'accelerare l'acquisizione della cittadinanza per chi fa dei cicli scolastici in Italia. E la Stampa poi al centro ha anche l'ultima strage di Putin e con una foto dei soccorsi, queste sono foto strazianti se avete modo di andarla a vedere online, le foto dei resti del centro commerciale dopo i missili russi. E adesso
devo dire che anche prima, quando si vedeva la stampa internazionale, non tutti i quotidiani erano già pronti alla prima pagina. Quelli americani no, i francesi sono sempre in ritardo. Ma chi ha preparato la prima pagina in tempo ha messo immancabilmente queste foto, una di queste foto in prima pagina, perché sarà una cosa di cui si parlerà, penso, a lungo, sperando che le vittime siano meno possibili, chiaramente.
Certo, assolutamente sì. E andiamo sul nostro trittico delle meraviglie, quindi Libero, Il Giornale e Il Fatto Quotidiano. Questo qui, guarda, ve lo voglio mettere proprio a schermo, li guardiamo tutti quanti e tre. Libero parte con Lacrime di coccodrillo nel centrodestra, i tre leader parlano di pace, ma subito dopo il voto ripartono le polemiche tra i partiti. Però i giallorossi festeggiano per niente, hanno preso 500.000 voti meno degli avversari. Qui si parla anche di Lega. La Lega alla Moratti ordina che il candidato sarà Fontana e lei fa un passo indietro. E qui si parla anche a centropagina di Libero della morte del vecchio. L'editoriale di Sallusti credo che però non sia su questo, no, è sul tema della destra. E si cita anche l'ultima stanza di Putin, bombe sul centro commerciale. Qui la lettura del giorno di Libero del tema dell'immigrazione è: dalla Spagna all'Italia, pressione ai confini, nuovi scontri e sbarchi record, la bomba migranti è esplosa. Quindi Qui interessante anche la descrizione per capire insomma la posizione di Libero. Se l'ex club spagnolo in Marocco, Ceuta e Melilla sono sotto assedio, anche in Italia la questione immigrazione raggiunge dimensioni preoccupanti e numeri record. Nel 2020 gli arrivi erano stati 6.600, oggi sono già quadruplicati. E la destra torna a chiedere le dimissioni del ministro Lamorgese. Vediamo come commentano invece il giornale e il Fatto Quotidiano. Il giornale mi aspetto che anche loro parlino di immigrazione. E, però per il momento diciamo il titolo centrale che leggo è «Il paradosso dei M esultano senza vincere». E qui danno una lettura diversa delle amministrative, altro che trionfo della sinistra, perde 4 sindaci e in assoluto raccoglie meno voti. È il centrodestra ad aver buttato via tutto e ora parte la resa dei conti. In realtà sì, viene riportato più o meno lo stesso sentiment che c'era sul Libero, quando si diceva che comunque i giallorossi, cioè il centrosinistra in questo caso, aveva comunque perso voti in queste elezioni. Poi in realtà no, molto simile alla pagina del giornale oggi a quella di Libero, quindi possiamo andare direi avanti. Il Fatto Quotidiano, in assoluto la testata preferita del nostro Franz, che la commenta sempre con grande gioia, abbiamo qui vincono i sindaci lontani dai partiti. Questa qua è l'apertura del Fatto Quotidiano che è a centropagina. Fortunatamente stavolta non ha il solito tentativo maldestro di meme, ma ha semplicemente una foto dei vari sindaci vittoriosi, tendenzialmente credo della sinistra, non lo riconosco tutti, ma c'è Damiano Tommasi al centro. E, quindi il PD canta vittoria, ma la gente premia solo gli indipendenti. Quindi la lettura del Fatto Quotidiano in questo caso è che queste vittorie alle amministrative del centrosinistra non sono in realtà vittorie del centrosinistra, ma di candidati che sono di fatto outsider. E ecco,
poi, notare l'uso della parola gente, no? Non sono elettori, non sono cittadini, ma è gente. Questo è un sottile avviso a chi sa cosa vuol dire dietro tutto questo.
Giustissima osservazione. E poi si parla ovviamente di 5 Stelle, il garante mette in difficoltà Conte, qui Grillo aiuta Di Maio, si Draghi e due mandati, quindi il fondatore del movimento, quindi ovviamente Grillo, delude le attese di chi spera nella terza rielezione. È uno dei nostri valori, non possiamo mandarlo a tarallucci e vino, diciamo, perché non cito il turpiloquio riportato da Grillo. E anche sul governo è netto, abbiamo preso un impegno, non si esce soltanto per un inceneritore. Quindi qui la parte del Movimento 5 Stelle che è rimasta diciamo con Conte prosegue sulla sua linea. E per il resto
non vedo riferimenti espliciti all'attacco al centro commerciale.
E, sì, ce l'abbiamo in alto. Bond a Kiev Est, il G7 dice ancora armi. Sì, qui sembra che l'attenzione, per chi non legge, non vede lo schermo, sembra che l'attenzione sia più sul fatto che il G7 si stia risolvendo sul richiedere nuovi interventi di armi, nuove armi. Posto così, sembra insomma che sia un modo del Fatto Quotidiano di far vedere che il G7 continua a puntare sulle armi invece di intervenire su altri fronti. La verità apre sostanzialmente sul tema Covid, quindi cade il bluff, ospedali KO, però il Covid non c'entra, no? In realtà appunto, chiedo scusa, non apre sul Covid in senso stretto, ma sul tema degli ospedali, quindi mancano personale, posti letto e investimenti, e per 2 anni hanno coperto le magagne dando la colpa prima al virus e poi al Novax. Oggi la verità è che il sistema non regge anche in assenza di ricoveri da contagio. E sotto poi gli esperti e gli studi dicono mascherine sono inutili, ma sui luoghi di lavoro restano. Quindi oggi il titolo estremamente polemico su temi sanitari. Poi cito soltanto il commento della verità sulle ultime elezioni, il PD vende fumo, la destra latte versato, come al solito Letta e compagni provano a intestarsi una vittoria che nei numeri non c'è. Allora, io direi che sui commenti alle elezioni mi fermo un pochino qui, cerchiamo di trovare nelle prossime estate qualcosa di più pregnante. Il tempo svia centrodestra, mentre al centro non bastava la benzina alle stelle, da luglio aumenta pure l'autostrada, con un meme con Putin che dice io stavolta non c'entro niente, e il Sole 24 Ore più interessantemente invece ha un approfondimento, ed è, aspettavo questo per parlarvene un po'. Il Sole 24 Ore ha un articolo di approfondimento su l'imprenditore del vecchio che è deceduto, quindi fondatore di Luxottica, che è deceduto credo a questo punto ieri. L'imprenditore aveva 87 anni, l'italiano globale dal Martinit a Luxottica, Generali e Mediobanca. Quindi avete qui tutto un approfondimento sulla figura di Del Vecchio. Qui abbiamo invece un titolo interessante, crescita robusta del PIL, possibile superare il 3.1% per il MEF, con i dati del secondo trimestre, economia più vivace delle attese, plausibile raggiungere se non andare oltre l'obiettivo del DEF di aprile. Ovviamente questo accade in un contesto però estremamente apocalittico dal punto di vista di altri indicatori, e soprattutto insomma un contesto dove i prezzi delle materie prime eccetera sono alle stelle. L'altro tema, fisco e multe, rate più facili per cartelle fino a 120.000 euro, quindi qui si parla di un decreto, diciamo un punto del decreto aiuti, che sarebbe un emendamento che si vuole fare per il decreto aiuti, che punti a favorire insomma le dilazioni, diciamo, delle cartelle esattoriali. Taglio del cuneo, partiti d'accordo, ma è scontro sui bonus da eliminare, non a caso, insomma, questo è il paese dei bonus. E altra inchiesta da segnalare, la crisi del gas riaccende le centrali a carbone, quindi lo shock innescato dalla guerra spinge molti paesi a cambiare strategia. E direi che ovviamente il Sole cita anche le bombe a Kremenchuk, ma diciamo qui mi sono limitato a segnalare le cose di carattere economico.
Cosa che invece il Tempo, assolutamente controllato prima, non c'è nessun accenno in prima pagina di questo. Le notizie tra l'altro sono molto più importanti. Sì.
Ecco, il Messaggero apre su l'orgoglio italiano, cioè una bella foto tra l'altro di Del Vecchio, di Luxottica, sotto invece centrodestra, l'ora della resa dei conti, quindi si cita le polemiche fra i leader della destra in seguito ai problemi delle amministrative. E poi qui non viene citato, non sembra effettivamente venga citato Kremenchuk, però forse potrei sbagliare. Quello che è rilevante è incendi raddoppiati e allarme, il fumo invade il centro di Roma. Io effettivamente ieri non ero a Roma perché tornato dall'estero, ma diciamo, ho visto foto di raccordo pieno di fumo, sembra che, e cito a memoria, ci siano state proprio delle esplosioni legate a un incendio che sarebbe scoppiato nella parte ovest della città e che ha implicato anche l'esplosione di alcune bombole di gas. Il resto del Carlino apre su batosta elettorale, rissa nel centrodestra, e anche qui il caldo continuerà e scoppiano i roghi. Quindi ci aspettiamo una estate che, come tutti gli anni, sarà piena di roghi, soprattutto nel centro-sud Italia, probabilmente, lo dico con sofferenza. Domani invece apre con un'analisi del voto da parte del politologo Salvatore Vassallo. Dopo le elezioni comunali, la partita è aperta, vince solo chi sa unirsi. E anche un'analisi di Carlo Trigilia, qua questo non lo conosco, però un sociologo che dice il campo largo che serve al PD è una coalizione sociale. Per il resto, in realtà oggi, domani, si focalizza su questi punti qui, e c'è anche un'analisi che segnalo del vecchio, di cui abbiamo parlato, era l'eccezione di un capitalismo malato. Altra che segnalo, abbiamo fallito nel vaccinare il mondo e così torna il Covid. Questa non l'ho però letta. Prego Franza, volevi dire
qualcosa? Dicevo su Del Vecchio, sì, era un'eccezione, proprio perché non era il capitalismo di relazione che sopravvive grazie ai collegamenti con la politica eccetera, eccetera, ma era un imprenditore che sapeva creare prodotti nuovi e stare sul mercato internazionale grazie a questo. Quindi certo, era una eccezione, come secondo me anche quello della Fiat, come si chiama adesso, ogni tanto mi scappano i cognomi, ma Marchionne, sì, era un imprenditore che sapeva il fatto suo e non che le mandava a dire, come quando aveva un casino di lavoro da fare, è arrivato in ditta, tutti erano in vacanza, in ferie, insomma, come qua partiamo 5 milioni al giorno e tutti sono in vacanza, ma vabbè, okay.
Cioè, è sempre confortante sapere che diciamo i pochi imprenditori, insomma, che non sono, come possiamo dire, i pochi imprenditori che non sono appunto protagonisti del capitalismo, diciamo, di relazione, di parassitario italiano, siano che facciano talmente eccezione da provocare intere prime pagine, insomma, o da stupire quantomeno. E poi Il Mattino apre comunque con un bel titolo: Un grande italiano, l'addio a Leonardo Del Vecchio. Coraggio e visione, un capitano d'industria partito da zero. Allora, chiaramente alcuni titoli sono un po' geografici, però li leggo tutti per far vedere come, insomma, ci sono anche titoli diversi, però sono approfondimenti che per chi conosce meno il personaggio sono interessanti fare. Il Riformista, e vado avanti, lo cito perché insomma, lo critichiamo spesso per le posizioni, il Riformista su alcuni temi è particolarmente attivo, e qua fa un titolo che io non posso che sposare: 37 migranti respinti dalla polizia restano uccisi, non frega niente a nessuno. Quindi al confine fra Spagna e Marocco, quindi per chi vuole, prego Franz.
No, dicevo, respinti dalla polizia, adesso io non ho guardato bene le dinamiche, ma quello che era apparso fin dall'inizio è che c'è stata una ressa per sfondare delle recensioni. Le recensioni ci sono,
certo,
e quando centinaia di persone premono, quelli che sono più davanti rimangono schiacciati, come quando succede quando si scappa da un teatro in fiamme e queste cose qui. Quindi non mi sembra che ci sia nella dinamica il fatto che la polizia abbia respinto, però insomma, bisogna leggere. Mi sembra che siano anche morti quattro poliziotti, però bisognerebbe. Non è questo, credo, l'elemento cruciale di quello che è successo.
Parrebbe che la polizia abbia usato dei gas lacrimogeni. Che comunque abbia utilizzato comunque degli elementi, insomma, dei mezzi di repressione, e che chiaramente poi il panico che si è generato ha creato queste morti. Ovviamente qui diciamo, i commentatori che sono, fra virgolette, più di sinistra, più che il caso specifico, cercano di portare l'attenzione sulla situazione generale, nel senso che è ovvio che questo tipo di incidenti siano la conseguenza delle difficoltà dell'Europa, insomma, di assorbire, da un lato di assorbire i flussi migratori, dall'altro dell'esistenza stessa di questi flussi migratori, che affonda le sue radici nei problemi dei paesi da cui si emigra.
Però diciamo che sotto questo comando alla base, allora dovremmo andare a vedere quello che altri articoli hanno parlato, e cioè la mafia. Le mafie sono loro che portano le persone lì, le spingono e le incitano ad attraversare il confine, e creano questo. La responsabilità principale è dei trafficanti, secondo me. Poi è chiaro che la polizia è lì per contenere e respingere, e deve usare qualche cosa che è adeguato. A voi vediamo se ci saranno indagini che diranno che la risposta della polizia è stata inadeguata, esagerata. Chiaramente in uno stato di diritto chi di dovere verrà punito. Se invece la risposta è stata adeguata, diciamo, bisogna considerare che non rispondere potrebbe creare molti più problemi e molti più morti.
Certamente, comunque questo è un tema, sarebbe bello se provarsi negli ultimi giorni, anche far un po' tornare questo dell'immigrazione, dei morti associati a questa, che è una vera e propria tratta, insomma, farlo tornare un po' più al centro, credo sia una cosa giusta e doverosa, sì, come europei soprattutto. Ah, il manifesto, qua andiamo veloce perché siamo già a 57 minuti, no, altrimenti Fabio ci bastona. Il manifesto, se me lo carica, ok, eccoci. Destra, dopo il voto tutti contro tutti, quindi si parla di Letta, eccetera, eccetera. In realtà il manifesto apre soprattutto su stragi di civili, una foto della devastazione del centro commerciale di Kremenchuk. Leggo il titolo perché, insomma, io leggo la descrizione sotto al titolo: la Russia bombarda il centro commerciale di Kremenchuk nell'entroterra ucraino, accertati 11 morti e 40 feriti, tutti tra i civili. Ma secondo Zelensky all'interno c'erano almeno 1000 persone. Al G7 promessi altri aiuti militari a Kiev, mentre accordo sulla crisi, cioè mentre niente accordo sulla crisi energetica. E direi che possiamo proseguire. Il dubbio non lo salto, nel senso cito il titolo: Grillo stoppa Conte, noi 3 mandati e sostegno a Draghi. Il foglio, velocissimamente.
Scusami, titoli. Anch'io ho letto questo dal punto di vista grammaticale. Stoppare Conte, no ai 3 mandati e no a sostegno a Draghi. È implicito, no?
Perché tu dici no ai 3 mandati e sostegno... Sì, nel senso ovviamente sì.
Forse dovrebbe fuori di fare titoli contratti. Qua qualche è ambiguo, comunque non ho capito bene se alla fine c'è il sostegno al Draghi oppure no il sostegno al Draghi, quindi
qui credo sia no ai 3 mandati e no al sostegno a Draghi, ma potrei sbagliarmi.
Dovrebbe leggere l'interno e poi dopo.
Guarda, ti posso confermare che qui dice il sottotitolo: il garante nega al presidente 5S deroghe sulle candidature e licenze sul governo, quindi dovrebbe essere effettivamente di dire non aprite al governo,
perché in altro articolo diceva Grillo aiuta Di Maio, sì ai mandati e sì a Draghi, cioè quindi non
qui è molto
vabbè, comunque non è importante. Guarda, si autocontraddicono i giornali, ma questo lo sappiamo.
Sì, comunque esatto, non aiutano molto con la sintesi. Del resto, insomma, che Di Maio fosse aperto a Draghi, la domanda qui, quello che non riesco a capire io dai giornali, è se Grillo è aperto a Draghi o no, perché sicuramente Di Maio lo è stato e lo è, la domanda è se scusatemi, volevo dire il contrario, cioè non parlavo di Maio, parlavo di Conte in questo caso. Conte sicuramente non è particolarmente aperto a Draghi, bisogna capire il dibattito nel 5 Stelle come si sta evolvendo. Se riesci a trovare un articolo, magari mentre finisco il foglio, possiamo provare anche a dare questa risposta ai nostri amici che ci ascoltano. Operazione Bulloni è il titolo centrale del foglio: agevolare la successione in Banca Italia con un anno di anticipo, votare a maggio, far gestire a questo governo le grandi nomine, gli argini di Draghi e Mattarella contro i populismi del futuro, tra novità e qualche paletto. Quindi qui credo sia un approfondimento, insomma, proprio su quello che Draghi e Mattarella starebbero cercando di fare in questi mesi. Poi Putin lancia oltre 60 missili su obiettivi civili ben fuori dal Donbass, quindi, e si parla dell'attacco a Kremenchuk, e un approfondimento sul tema dell'aborto, quindi di cui parlavamo all'inizio della trasmissione, che ne è dei pro-life e che ne è dei pro-choice, quindi un'analisi su entrambi, non solo su entrambe le posizioni, ma su entrambi i movimenti che sono dietro queste posizioni, che in particolare negli Stati Uniti assumono dei caratteri molto diversi dai gruppi che ci sono in Italia. Insomma, il tema sull'aborto, come su molti temi etnici, in America è visto in maniera proprio diversa sia dai gruppi pro-life sia dai gruppi pro-choice. Da noi è anche molto più raro essere pro-life in senso stretto. E a proposito di pro-life, apriamo Avvenire. Quando dico pro-life intendo in senso stretto, intendo anti-abortisti ovviamente in questo caso. Avvenire apre su missili da disarmare, verso altre sanzioni si studia un tetto al prezzo dell'energia. Draghi: se perde l'Ucraina perdiamo tutti, Mosca va in default tecnico. Questo devo dire è una sintesi piuttosto densa di vari temi. E missili da disarmare invece è riferito a: colpito dai russi un centro commerciale a Kremenchuk, decine di morti e feriti, Odessa la carovana italiana per la pace, si deve tornare al dialogo. Il G7 ribadisce sostegno a Kiev finché sarà necessario. In questo caso quindi anche il titolo missili da disarmare è un po' particolare rispetto alla descrizione che c'è sotto, che è molto più neutrale. E si parla anche di destra e di centrodestra male, cioè qui dice poli sempre al bivio, centrodestra male, centrosinistra meglio. Editoriale qui: evitare la spaccatura del mondo. E poi approfondimento, un breve articolo sull'aborto negli USA, via ricorsi ai tribunali locali, c'è il primo stop. Quindi qui si torna al tema che dicevo prima, ovviamente adesso iniziano le cause civili nei vari stati. E non sembra venga citato il tema di Ceuta e Melilla, non so se è perché se ne è parlato forse il giorno prima, ma in realtà è di ieri l'evento, quindi sembra di no. sembra che questa volta l'Avvenire stranamente non parli, non viene citato, cioè che non si parla delle morti a Teo de Melilla. Ah. Sembra okay, strano. Sì. E allora direi che ci siamo, perché possiamo chiudere qui.
Beh, io ho trovato una notizia un po' più articolata sulla Repubblica. Allora, Grillo Conte, gelo sul governo, il garante, che sarebbe Grillo, sosteniamo Draghi, virgolettato, quindi si prende la responsabilità se lei l'ha detto o no, e si tratta sulla deroga ai mandati per 5 big. Quindi per 5 big probabilmente i mandati potrebbero essere più di 2, e questo è la fine dell'uno vale uno, perché chiaramente ci sono i big che valgono di più di uno. Quindi, vabbè, ma questa è una mia considerazione. Diciamo, dopo l'articolo è riservato agli abbonati, ma quello che si legge è, diciamo, dovrebbe poi dopo da questo che si possa dire che Grillo dice di sì a Draghi o di no a Draghi, questo, ogni giornale titola quello che vuole, quindi diciamo che non no? Va bene,
qui dice il contrario, no? Dice sempre no a Draghi l'articolo che mi hai girato, nel senso il garante quando leggiamo il garante ovviamente è Grillo. Quindi qui il garante dice sosteniamo Draghi invece.
Su Repubblica sostiene Draghi, su altri giornali no. No, volevo dire una cosa, ho visto che mi hanno fatto notare una delle notizie che è girata ieri, prima di questo evento luttuoso in questo supermercato, in questo centro commerciale, era la notizia che i russi avevano rispolverato un generale di 67 anni, quindi due meno di me, però di 130 kg, quindi molto più di me. E 130 kg, una stazza notevole, alcolizzato, ci dice, ne parlavano un po' di tutto, ecco. L'amico qui l'ha definito sovrappeso, è un eufemismo, perché 130 kg non è sovrappeso, è molto di più. Comunque, dà un po' l'idea che stanno rosicchiando nel pentolone, perché andare a prendere un generale in pensione, tra l'altro con tutti i problemi che può avere una persona di 130 kg, per metterlo al fronte, no? Diciamo che è emblematico, quindi, ma non solo, ecco, anche in questa ripresa massiccia dell'uso di missili e della c'è un certo calo nei bombardamenti di artiglieria tradizionale, a quanto pare, però c'è una ripresa a missili su Odessa, missili su Kiev, missili al centro, in questo centro commerciale, verso l'ovest, al confine della Polonia, dove ci sono centri di addestramento. Ma questo, vabbè, ok, ci sta, è alla guerra, anche se lo vogliono chiamare operazione speciale, anche se operazioni speciali che durano più di 4 mesi non credono che se ne siano mai viste. Operazione speciale dura pochi giorni, ok? Quando 6 giorni fu un'operazione speciale, oppure quando andarono in Tebbe a riprendersi gli israeliani, fecero il colpo, no, fuori per andare a riprendere, perché c'era quel sequestro in aereo. Però queste sono le operazioni speciali.
Sì, la cosa sta assumendo più caratteri dell'Odissea, insomma.
Certo. Infatti si parla già di guerra di logoramento, ma allora non può essere un'operazione speciale, perché veramente qua stanno giocando con le parole, e imprigionano chi osa dire che si parla di guerra. Ok, che dici? Chiamo Fabio o
allora io vogliamo dare un'occhiata a un paio di commenti per vedere se c'è qualcosa di interessante prima che il nostro Fabio venga giustamente a disciplinarci. Allora, è perché qui dice: perché il centrodestra ha buttato via tutto? Un titolo che non lo fa uscire meno insulto generico di come sia. Non so se ci si riferiva a uno dei titoli di giornali. Sì, chiaramente in questa situazione qui i titoli dei giornali su quanto il centrodestra sia andato male o quanto il titolo sia andato bene lasciano il tempo che trovano, poi i numeri sono lì. Il centrodestra ha perso delle città, il centrosinistra ne ha guadagnate alcune. Complessivamente non è stata una vittoria di rilevanza nazionale della sinistra, e insomma, cioè, io credo che anche leggendo i titoli chi ci ascolta e chi ci guarda possa farsi un'idea del fatto che poi la situazione è questa qui che ho sintetizzato. E Max Aux ci chiedeva appunto del generale russo, quindi ne abbiamo parlato.
Beh sì, non è un problema di body shaming, è che è un generale, è un combattente, combattenti di, magari ecco, uno va in riposo, va in pensione e può diventare anche sovrappeso, però rimetterlo su un campo di battaglia non è body shaming, è lo shame va a chi fa queste scelte, no? di andare a recuperare una persona del genere per metterla sul campo di battaglia, ecco. Esatto. Tenendo conto che poi dopo tantissimi generali sono morti proprio perché vengono poi individuati nei centri di comando e uccisi, ecco. E poi si parla anche del problema dell'alcolismo e quindi non tanto, certo ha fatto colpo la notizia del, perché ci sono anche le foto di questa persona, quindi però diciamo normalmente un militare è una persona che deve avere un fisico adatto al ruolo che è stato assegnato e che si è preso lui.
Certo, certo, assolutamente. E poi qui ci chiedono anche dove sta? Ah, qui c'è una... Buongiorno, sapete niente di cinesi che costruiscono case a Mariupol? In realtà non stavo anche googolando la cosa, non sono riuscito a trovare questo tema.
Magari è un progetto. Ecco.
Sì, se l'hai sentito e hai la fonte, ne possiamo provare a parlare. Che qui ho scritto proprio a googolare China Build Houses Mariupol, cioè non sono proprio riuscito a trovare informazioni. Ovviamente, questa è una cosa interessante. Cioè, spesso e volentieri questo fatto dei cinesi che si comprano terre, si comprano il mondo, eccetera, eccetera, è un tema che spesso è facile trovare nei media. Non è facilissimo poi trovare i dati, perché ovviamente i dati sugli acquisti di terreni, gli acquisti di industrie, eccetera, spesso sono privati, spesso fanno parte di dataset privati a pagamento. Quindi quando ero in FAO mi ricordo che alcune analisi su questa roba per capire come quantificare questo tipo di fenomeni, cioè acquisti cinesi, era molto difficile. Mi chiedono: Andrea, sei in paradiso? Sì, io un giorno dovrò sistemare, purtroppo sono in un trasloco permanente che permane da mesi, quindi non riesco a farmi un setup decoroso, quindi chiedo scusa a tutti quelli che ci guardano se ho questa sempre illuminazione particolare. Allora, e basta, direi che ci siamo. A Mariupol sta morendo di fame, cita Paola Cavagnaro. Purtroppo
c'erano anche notizie di epidemie, chiaramente. Non so il colera, mi sembra di ricordare, ma non... Ci sono notizie, diciamo, molto tragiche su questo punto di vista. Certo. E hanno trovato, mi sembra, a Mariupol, in un edificio colpito, hanno trovato un centinaio di morti. Questa era l'altra notizia che girava ieri, ecco.
Certo.
Questo lo diceva il sindaco, non ho capito bene se l'ex sindaco ormai la città occupata o se ancora o hanno già nominato un nuovo sindaco d'ufficio pro-russo, però penso che sia il primo, cioè che siano il sindaco della città, quello legale, diciamo. Esatto. Parlava di questo ritrovamento.
Esatto. E comunque io chiederei a tutti quanti gli amici, quando vedete persone che ritenete siano troll, non rispondete semplicemente, cioè dibattete con le persone finché pensate che stiano facendo sul serio, poi smettete, cioè non inquiniamo la chat con scontri verbali di vario genere, perché non vale la pena, soprattutto alle 8:22 del mattino.
Sì. Per il resto, ho visto che qualcuno ha notato che avevo la finestra aperta, cosa che non poteva vedere perché sentiva i passi. D'altronde abbiamo il gallo di Aurelio e io devo pure reagire in qualche modo con i passerotti. Sono qui di fianco di me, c'è a 10 metri c'è il bosco, quindi
esatto. Anch'io no, anch'io ho il bosco e il gallo, ma il gallo canta prima della live, quindi sì, per fortuna.
Va bene, dai,
benissimo, direi.
Io
che
direi
ci siamo,
che possiamo chiudere,
chiamiamo il nostro Fabio.
Ma non lo so se c'è, perché vedo che è grigiato, probabilmente è in giro per casa.
E in effetti è vuota la lampada, se vuoi uscire. Ecco. Se n'è andato.
Eccolo, no, guarda che è arrivato, guarda, lo tiro dentro.
non riusciamo ad acchiappare.
Lo tiro dentro io, dai.
Fabio, buongiorno. Senza audio. Buongiorno a tutti.
Che piacere.
Non ci sente, okay, però parli. Ok, ogni tanto lui entra e non c'è l'audio, non sente l'audio, quindi è una cosa del suo. Quindi va bene, l'abbiamo visto. Facciamo noi gli appelli finali, magari sì. Cominciamo a far passare il banner, ok? E allora invito tutti a mettere il like, chi non l'avesse già fatto. Chi si è dimenticato rientra, riascolta e mette il like.
Esatto, chi si è dimenticato si pente e metta like. Questo è un appello anche per tutti gli amici che ci ascoltano in podcast o comunque che ci recuperano più tardi. Ci aiuta a far girare di più i nostri contenuti.
E devo dire che funziona, perché abbiamo bene o male un video, visto che a parte certi video che possono avere milioni di visualizzazioni, i like magari sono 10.000, ma normalmente certo. Nei nostri video in campo politico così di solito è il 5%, noi riusciamo ad arrivare al 15%, quindi e si può fare di più chiaramente. Quindi, rapporto tra visualizzazioni e like, che è un 15%, è un ottimo risultato, anche il 10%, ed è in crescita, e quindi ottimo. Poi dopo
noi continuiamo a darci dentro.
Pigiate il campanello così vi venite avvisati quando comincia la diretta questa e tante altre che facciamo durante la giornata, e poi iscrivetevi al andiamo a prendere il banner. Lo fai tu, Fabio, intanto che sei dietro le quinte per far partire il bannerino.
Ci segnala Fabio che dobbiamo farlo noi.
Ah, ok.
Quindi chat privata.
Lo vado a cercare.
Noi siamo liberi oltre i problemi tecnici sempre, ragazzi.
Ah, ok.
Non ci arrendiamo mai.
Lo sto cercando, che non lo trovo mai. Ah, ecco, perfetto. Eccolo qua. Okay. E appunto l'invito anche, abbiamo un'associazione, l'associazione fa tante cose,
esatto.
Non solo la diretta su YouTube o i podcast, ma anche fa eventi, abbiamo fatto quello sulla scuola e altri ne faremo, queste cose hanno un impegno economico, organizzativo, quindi iscriversi all'associazione versando una quota, donando un importo, aiuta tutti noi a poter gestire e programmare tutte le attività.
O donando del tempo anche, no? Che poi è un po' quello che facciamo noi.
Anche, beh, di solito è vero, nelle associazioni anche non è che uno ha finito il suo lavoro versando una quota o facendo una donazione, può avere idee, donare tempo o dare una mano durante gli eventi organizzativi, trovando magari la location, un po' di tutto, ok?
Esattamente. A proposito di questo, ne approfitterei anche per ringraziare, perché non lo facciamo tutti i giorni, ma è doveroso, tutte le persone che magari non appaiono in video, e sono tante, e danno supporto tecnico, oppure si fanno le rassegne stampa, quindi ci preparano tutti i giorni il foglio, gli approfondimenti, ci segnalano ospiti, invitano ospiti e così via. Quindi certo, persone meno visibili, ma che sono fondamentali.
D'accordo, io segnalo che ieri è andata in onda la puntata di What the Fuck con Monique, sì. Camarra e Livia, e un ospite ragguardevole, vi dico di guardarlo, e tra l'altro mi è stato segnalato che Mirko Campochiari, detto Parabellum, ha fatto una puntata con Andrea Gilli sul discorso Kaliningrad, quindi chi è interessato lo può facilmente trovare sul suo canale.
Consiglio anche a tutti di recuperare l'ultima cosa, consiglio anche a tutti di recuperare il video di ieri o dell'altro ieri, From Russia to Love, un reportage sì. Da Mosca a cura di Giorgio Citterio, un amico del canale, ed è condotta da Simone Sorgente, nostra presenza di queste live mattutine. Perfetto, grazie a tutti allora, e ci vediamo finiamo. Domani.
Ok, d'accordo.
Buona giornata a tutti.
Ciao.